pomeriggio a tutti, io penso che possiamo iniziare quest'ultimo incontro della Scuola di Pace 2017, che come sapete è arrivata alla 14ª edizione. È l'appuntamento conclusivo ed è un appuntamento particolarmente importante e particolarmente pregnante, perché in qualche modo si è voluto dare compiutezza, contezza un po' rispetto anche alle altre gli altri incontri, affrontando un tema di grandissima attualità che in qualche modo li racchiude tutti, un tema a cui è stato dato un titolo molto efficace: le chiavi dell'accoglienza, esperienza a confronto delle varie realtà, di alcune delle realtà di accoglienza dei migranti che abbiamo sul territorio. Prima però di iniziare i nostri lavori, presentare i nostri ospiti e dare loro la parola, volevo ribadirvi l'appuntamento per domani, che è già stato annunciato in questa Scuola di Pace, la festa dell'accoglienza per i fratelli migranti, che si terrà domani dalle 16 alle 18 alla Bocciofila di San Cristoforo. Vuole essere un momento in cui l'ufficio Migrantes della Diocesi, in collaborazione con Caritas Diocesana, vuole presentare ad un ambito un po' più ampio quelle che sono le varie esperienze di accoglienza nella nostra diocesi, esperienze di accoglienza che si muovono tendenzialmente al di fuori di quello che è il sistema di protezione nazionale, quindi sia quello, diciamo, ordinario, cosiddetto SPRAR, che quello straordinario, cosiddetto CAS. Esistono, come dire, nella nostra diocesi diverse realtà legate a parrocchie, legate ad associazioni, legate a movimenti che svolgono davvero un'opera importante di accoglienza, ma più che di accoglienza direi di accompagnamento e di integrazione, che è la cosa di cui certamente vediamo tutti i giorni c'è più bisogno. Quindi rinnovo per conto di Ufficio Migrantes della Diocesi e di Caritas Diocesana questo appuntamento per domani 16 alla Bocciofila San Cristoforo. C'è carnevale, lo sappiamo, però diciamo si può partecipare alla prima sfilata e poi venire al nostro incontro. Abbiamo invitato tutte le famiglie e le persone ospiti, diciamo, di questa realtà, di queste strutture, e quindi mi pare un momento bello di condivisione con loro, che poi concluderemo con una piccola festa, un piccolo momento di festa e di convivialità. Bene, detto questo, iniziamo ad aprire queste porte dell'accoglienza e usare le chiavi dell'accoglienza. Abbiamo tre esperienze a confronto questa sera, tre esperienze che io, diciamo, con grande superficialità, se volete, ma poi saranno i nostri amici a dargli maggiore profondità, potrei enucleare in questi termini. Abbiamo due esperienze, quella di rifugiato a casa mia e dei corridoi umanitari, che si muovono sostanzialmente in un'ottica di contiguità, se vogliamo, o di alternativa rispetto a quello che è il sistema di protezione nazionale dello SPRAR o del CAS. Mentre invece abbiamo un'esperienza, quella della Caritas Diocesana di Bergamo, che certamente non è tutta chiusa in questo tipo di attività, però invece integra il servizio di protezione nazionale dello SPRAR, e quindi sarà interessante capire come su diversi piani si riesce a fare accoglienza, ma ripeto, non solo accoglienza, anche accompagnamento e integrazione nelle nostre realtà. Gli ospiti li presenterò mano a mano che li introdurrò. Il primo intervento è quello di Barbara Lanzoni. Barbara Lanzoni, che conosciamo per essere venuta nella nostra diocesi anche in altre circostanze a presentare in sede di inizio il progetto protetto rifugiato a casa mia, è referente per l'area del centro Italia del progetto stesso. Rifugiato a casa mia, la nostra diocesi è tra le 70 diocesi che hanno aderito, sulle 220 diocesi italiane che hanno aderito al progetto Rifugiato a casa mia. Abbiamo 5 ragazzi che sono stati inseriti, 2 li abbiamo in casa noi, in casa Nazareth, e poi ce n'è uno nella parrocchia di Sant'Andrea di Suasa, un altro ragazzo nella famiglia Nannini, un altro ragazzo nella famiglia Silvestrini. È un'esperienza che diciamo Caritas diocesana sta portando avanti con grande impegno, con grande attività, soprattutto ponendo in essere insieme agli enti e le famiglie ospitanti un'attività di integrazione, diciamo, continua, proprio perché chiaramente il progetto, essendo di 6 mesi, necessita comunque di una prospettiva che è necessario dare. Direi che è sufficiente come presentazione, quindi senz'altro Barbara Lanzoni per presentarci questa esperienza di rifugiato a casa mia.
Vengo lì. No, è solo per gestire meglio i materiali.
Sì, vieni qua,
vengo direttamente lì, visto che poi ho anche. Ti lascio passare così.
Ti faccio.
Scusa, no, ma così facciamo.
Sì,
se no pietti. Buonasera a tutti e grazie dell'invito, grazie per essere presenti qua. Io credo che molti di voi conoscano il progetto Rifugiata a casa mia, però giusto per darci un linguaggio comune dico 2 parole proprio generali di presentazione. E il progetto Rifugiato a casa mia era stato sperimentato, diciamo, in forma pilota ancora dopo l'emergenza Nord Africa nel 2013 su una scala molto ridotta. Però significativa, che già allora aveva dato buoni esiti. Poi c'è stato l'appello del Papa, la CEI ha approvato il Vademecum con una serie di indicazioni pratiche per le diocesi italiane per accogliere, è iniziato il Giubileo della Misericordia, quindi è stata lanciata la campagna Diritto a rimanere nella propria terra. Un po' a seguito di tutte queste di questi appelli, di queste iniziative, di queste forme di sensibilizzazione, questi segni, Caritas Italiana è stata chiamata a far partire e a gestire il progetto Rifugiato a casa mia, che appunto è partito a dicembre 2015, gennaio 2016, con queste disponibilità che vedete qua nella slide. Quindi avevano aderito 70 diocesi, dando la disponibilità per accogliere 1031 beneficiari, con 172 parrocchie coinvolte, 193 famiglie, 38 istituti e 89 operatori che avrebbero diciamo, fatto in modo che questo progetto prendesse forma nelle varie diocesi. Ad oggi, quindi a conclusione, ma ormai diciamo che il tempo per la partenza delle accoglienze è finito, nel senso che entro dicembre dovevano partire le accoglienze, che si concluderanno al più tardi a giugno, e questi sono un po' i dati aggiornati, giusto per darvi l'idea. Alla fine le diocesi che sono riuscite a partire effettivamente sono 66, i beneficiari accolti sono 551, i nuclei familiari, quindi sempre all'interno dei beneficiari di questi 551, 69 sono delle famiglie, le accoglienze in famiglia sono 117, quelle in parrocchia 227, quelle in istituto 60, quelle negli appartamenti 141, attualmente i beneficiari usciti dall'accoglienza sono quasi la metà, anzi un po' più della metà, e quindi quelli attualmente in accoglienza un po' meno della metà. Venendo al succo del progetto, visto che vi ho dato i numeri ma non vi ho detto ancora di cosa si tratta, di fatto è un'esperienza di accoglienza per ragazzi che hanno già ottenuto un permesso di soggiorno e che vengono accolti o all'interno delle famiglie o all'interno delle parrocchie, sempre con una famiglia tutor di riferimento, per un periodo appunto di 6 mesi. L'obiettivo è un po' quello di dargli gli strumenti perché loro possano poi, dopo i 6 mesi, essere in qualche modo in grado di muoversi sul territorio in maniera più autonoma possibile. E quindi di fatto le comunità parrocchiali e le famiglie sono state il perno dell'iniziativa. Ad ogni parrocchia, ad ogni persona accolta, anche come dicevo, se in una parrocchia, in un istituto, in un appartamento, si è sempre affiancata una famiglia tutor che faceva da riferimento per questa persona e attorno alla quale si creava comunque una rete di volontari e altre persone disponibili a mettersi in gioco per accompagnare il beneficiario appunto verso questa integrazione. Come vedevate dai numeri, le esperienze sono state tante, sia quelle, anche se rispetto alla disponibilità iniziale sono state la metà, ma insomma ci sono state anche alcune disponibilità iniziali che poi hanno dovuto far fronte al fatto che trovare una famiglia di riferimento per ogni accolto non è stato così semplice. Però su queste 500 accoglienze che sono partite vi direi un po' quello che è successo, perché insomma Michela, per la Caritas diocesana che mi ha invitato, mi ha chiesto di parlare un po' di quelli che sono stati di fatto i risultati del progetto, quello che ha smosso il progetto sui territori. Intanto io credo che un primo valore del progetto sia stato il lavoro di sensibilizzazione e di testimonianza sul tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, perché all'inizio del progetto ogni operatore e ogni Caritas diocesana hanno fatto un gran lavoro di sensibilizzazione, di racconto di quella che sarebbe stata l'esperienza, per fare in modo di coinvolgere il più possibile parrocchie e famiglie. Questo ha voluto dire parlare dell'immigrazione facendo conoscere meglio il fenomeno e iniziare a mettere, come dire, un po' di dubbi, no, nella coscienza delle persone. Ha significato in tanti casi scuotere e provocare le comunità parrocchiali su un tema abbastanza delicato. Il tema dell'accoglienza è un tema divisivo su cui non ci si trova sempre d'accordo, anzi. E quindi insomma mettersi in discussione anche solo in una fase iniziale, chiedersi accogliamo o non accogliamo, io credo che già questo abbia creato un bel movimento sui nostri territori diocesani. Sempre sull'aspetto della sensibilizzazione e della testimonianza, ora che siamo verso la fine del progetto, chi ha fatto l'esperienza, quindi parroci, comunità, famiglie, beneficiari, stanno raccontando quello che hanno vissuto. Quindi stanno andando in giro, c'è chi va in altri territori a raccontare, sullo stesso territorio si va nella parrocchia che non ha aderito per raccontare quello che è successo. Insomma, si sta creando comunque un passaparola per proprio andare a testimoniare, ora con l'esperienza fatta, quindi tastata, toccata con mano, quello che realmente si è vissuto e che quindi è anche più credibile. Ecco, l'altro obiettivo grande che secondo me è stato raggiunto è proprio l'apertura delle comunità e delle famiglie. È stata data questa opportunità e in parte è stata accolta. Quindi, come dicevo prima, è stato un primo modo per interrogarci a cui, di fronte al quale qualcuno ha risposto sì e qualcun altro ha risposto no. Chi ha risposto sì, devo dire che ha raggiunto dei risultati inaspettati. Si è partiti con una serie di paure, non si sapeva bene cosa avrebbe voluto significare fare questa esperienza, però devo dire che in generale le esperienze sono state positive, ma soprattutto che veramente hanno innescato dei meccanismi che all'inizio non erano prevedibili. Per capirci e per fare qualche esempio concreto, proprio la settimana scorsa sono stata a Termoli e sono andata a trovare questa parrocchia che aveva accolto due ragazzi e durante l'incontro di confronto erano presenti diverse famiglie rappresentanti diversi movimenti, l'Azione Cattolica, la Papa Giovanni, insomma una serie di, diciamo, movimenti che facevano parte della parrocchia, ma che fino a quel giorno seguivano ognuno il suo percorso, e hanno detto il progetto, il fatto di accogliere queste due persone alla fine ha fatto bene più a noi che a loro, perché in qualche modo abbiamo avuto l'occasione per condividere un'esperienza comune e per ricominciare a confrontarci in primis tra di noi, a conoscerci di nuovo tra di noi, ad abbattere un po' di muri che prima di tutto si erano creati all'interno della nostra comunità stessa. Io credo che questo sia, come dire, un punto di forza del progetto notevole, che ci fa vedere proprio come il progetto, nonostante parta, no, dal valore dell'accogliere una persona nella diversità, in realtà ci fa capire che poi la diversità e la chiusura a volte è all'interno di noi stessi, no? Un altro esempio che riguarda invece una bella esperienza fatta in famiglia, ve lo racconto leggendo proprio direttamente le parole scritte da diciamo la mamma di questa famiglia, che ha accolto un beneficiario, poi c'era un'altra famiglia molto vicina a loro, quindi spesso facevano le attività insieme. E questo racconto, questo piccolo, sì, queste frasi sue vengono dopo un'esperienza di vacanza fatta insieme ai ragazzi, che è stata possibile grazie anche al contributo di altre famiglie, senza il quale non sarebbero potuti andare tutti insieme. Quindi c'è stata anche, come dire, una solidarietà per fare in modo che la famiglia potesse andare comunque in vacanza insieme anche a due ragazzi che stava accogliendo e che comunque inevitabilmente erano diventati quasi come altri due figli. Lei dice: da dove iniziare? Sono stati giorni meravigliosi, pieni ed intensi. Sono stati giorni desiderati ed attesi, giorni di gioia e di risate, di mare, di sale, giorni bambini, di racchettoni e palloni, di sogni. Giorni in cui non sai se ci saranno altri giorni così. Giorni precari in cui cerchi di rinsaldare legami e sentimenti, perché il progetto finirà, ma l'affetto no. Giorni di regali, di doni per tutti. C'è stato un altro mare per loro, oltre quello da dover attraversare? Ci sarà ancora un mare amico per loro? Ci sarà un'altra occasione per noi, un'altra estate, insieme, così, con lo stupore della prima volta? Rido e mi chiedo come fanno. Ridono e ridono, grati alla vita. Rido anch'io, grata, ma la vita con me è stata generosa. Dove prendono questa forza, questa volontà di ridere ancora? Bravi, tanto abbiamo da imparare da voi, tanto dobbiamo crescere ancora noi, occidentali eterni insoddisfatti. Il segreto invece è così semplice, la serenità è così a portata di mano. Basta veramente poco, così poco che quasi me ne vergogno, quasi mi sento in colpa per tutte queste occasioni che la vita mi regala. C'è un cerchio magico, basta entrare e gira da solo, e tu giri con lui, e tutto accade, tutto succede, così, senza forzature. A ruota libera sto scrivendo, con un cuore colmo d'amore, gli sforzi economici di molti, dei miei genitori, di Manuela e Marco, di Lidia, per regalare un pezzetto di blu, perché, come dice Manuela, non si vive di solo pane. Quindi questa è una frase che ho voluto riportare perché mi sembra molto significativa della gratitudine che la famiglia ha avuto, no, nel fare questa esperienza. Si partiva anche lì con tante paure, e soprattutto legate al cosa dobbiamo fare noi, cosa dobbiamo fare per aiutarli. Poi in realtà ci si è accorti che l'esperienza stessa aiutava sia loro che i ragazzi. Ecco, un'altra cosa che è successa e sta succedendo è proprio quello a cui accennavo, uno degli obiettivi del progetto fondamentale senz'altro, che riguarda i ragazzi stessi, i beneficiari, coloro che, diciamo, hanno beneficiato dell'apertura di queste famiglie e delle comunità. Quindi più di 500 persone, come abbiamo visto prima dai numeri, che non avrebbero avuto molte altre prospettive se non, chi lo sa, la strada o spostarsi in un altro paese o il dormitorio della Caritas, insomma, persone che uscivano da strutture di accoglienza dove erano di fatto un numero fra tanti altri numeri, hanno trovato un tetto, prima di tutto, quindi calore, cibo, ospitalità e accoglienza, ma soprattutto hanno trovato amicizia, condivisione, nuove conoscenze, nuove reti, e questo è un po' l'aspetto fondamentale che io, anche quando vado nelle varie realtà diocesane, ricordo sempre, perché c'è sempre la preoccupazione, giustamente, di dire ma però lui non ha ancora trovato un lavoro, lui non può essere ancora autonomo. Però se si guarda poi a tutta la rete che si è creata intorno di persone che questi ragazzi hanno conosciuto, è veramente formidabile. Ricordo che quando sono stata a Palestrina, uno dei due ragazzi diceva no, è più conosciuto lui che non... insomma, Palestrina adesso non è grandissima, però ecco, dovunque lui andava tutti lo salutavano, quindi questo è significativo del fatto che mentre prima lui non aveva nemmeno un nome, alla fine dei 6 mesi magari non aveva ancora un lavoro, però intanto aveva tante persone su cui poteva in qualche modo fare affidamento. Ecco, non so se ho reso l'idea, però sicuramente il progetto ha creato prima di tutto un valore educativo, ha messo in moto dei meccanismi grandi che sono tuttora, come dire, stanno evolvendo, sono ancora in evoluzione, che speriamo che vengano portati avanti dalle Caritas diocesane, perché davvero quello che si è creato è difficile da descrivere a parole, però penso che siano stati toccati da queste esperienze sia chi è stato più vicino alle accoglienze, quindi le famiglie, le comunità, ma anche persone, ce lo dicevamo anche stamattina nel momento di confronto sull'esperienza qui a Fano, persone più lontane, anche qui un altro aneddoto che mi raccontavano sempre a Termoli, l'amico della famiglia che all'inizio era molto scettico rispetto alla decisione che aveva preso la famiglia stessa di accogliere e aveva proprio detto non sapete in che caos vi andate a mettere voi, e poi che alla fine no, dell'esperienza lui stesso, avendo conosciuto i ragazzi attraverso un'attività di volontariato, ha detto anch'io voglio invitarli a cena una sera, quindi per dire che anche rispetto alle persone, come ci dicevamo all'inizio, un po' più scettiche, forse qualche domanda l'ha scatenata e magari è venuta voglia di mettersi in gioco pure a loro. E, ecco, siccome è faticoso descrivere a parole tutto questo, cerco di farlo con alcune foto, alcune immagini, quelle più significative che ho raccolto andando appunto un po' in giro per le diocesi. Non so quanto tempo è rimasto, se sto sforando, ditemi.
5-8 minuti.
Ecco, no, allora ce la facciamo bene. Perché poi le foto sono... Questa è l'esperienza di Palestrina, infatti vi dicevo, no, prima, questa è un'immagine del mare, quel famoso mare che veniva raccontato anche dalle parole di questa ragazza qua. E questa è la figlia della famiglia insieme a Omar. Adesso magari potremmo mettere, questa è sempre l'esperienza del mare. Ecco, voi direte è facile andare d'accordo in vacanza, ma in realtà dopo, se rimane tempo, ho anche proprio tutto il diario scritto dalla famiglia, dove si capisce che ovviamente ci sono stati momenti anche più faticosi in questa esperienza, non è che è stato tutto facile, tutto, come si dice, rose e fiori, anche perché insomma poi la quotidianità è sempre più da costruire, insomma. Questa è l'altra famiglia di Palestrina, siccome vi dicevo, tra l'altro una famiglia era molto legata all'ambito ecclesiale, l'altra laica, legata più al mondo delle associazioni, quindi si è creato anche un bel dialogo fra mondo ecclesiale e mondo, diciamo, associativo extra ecclesiale, perché poi hanno condiviso tante esperienze. Qui è un momento di testimonianza con l'operatrice diocesana. questo anche un momento di festa, di musica, in cui i ragazzi sono stati chiamati ad animare. Qui un momento di studio e di compiti, perché questi ragazzi ovviamente hanno avuto bisogno anche di supporto ancora nella lingua. Qua hanno fatto la pasta fatta in casa, quindi ci si è sperimentati anche sulla cucina italiana. Da Termoli, questa è una famiglia armena, si vede male, no, vabbè.
Non si vede per spegnere la luce.
Ok, e la mamma e la bambina, quindi è un momento di, diciamo, di scambio di regali, non mi ricordo se è legato a Natale o ad altra occasione. Questa è stata la presentazione dei due ragazzi nella comunità parrocchiale. Ecco, qui mi piaceva questa foto perché si vede anche lo scambio, no? Intergenerazionale, nel senso che spesso le persone coinvolte nell'accoglienza sono state anche anziani e bambini, per cui veramente si è creato un dialogo anche fra generazioni. Anche questa foto qui lo mostra, no? La volontaria che aiuta anche qui nei compiti. Qui fanno la pizza perché hanno fatto un bel tirocinio, corso pizzaioli, e qua hanno, uno dei due ha avuto addirittura l'onore di incontrare Papa Francesco. Tra l'altro lui è islamico, quindi aveva proprio richiesto di un ragazzo molto grato alla Chiesa per questa esperienza che aveva fatto, e ha richiesto di poter incontrare il Papa, e effettivamente andando a Roma sono riusciti, non so bene tramite quali vie, però ce l'hanno fatta. Questo è un momento di volontariato dei due ragazzi che davano una mano, tuttora danno una mano alla Caritas nella preparazione dei pacchi da mandare in Africa. Anche qui un momento di volontariato insieme a bambini. Questa è la foto col parroco. Ho anche qualche foto dall'Aquila. Quando sono andata all'Aquila sono rimasta molto colpita, perché ancora in una situazione di precarietà legata anche al terremoto, comunque l'attivazione di questa esperienza, ecco, fa capire che l'accoglienza non toglie nulla anche in una situazione di precarietà. Questa è la famiglia che ha accolto non in casa, ma ha subito in parrocchia. E poi quest'altra che invece... Ah, ecco, questa è una famiglia che sono partiti in 5, accolti in una parrocchia, poi c'è stato il ricongiungimento familiare di altri 2 figli, quindi sono diventati 7, e poi lei ha scoperto di essere incinta, quindi da 2 mesi sono diventati 8. Ok, io direi che mi fermo qui, avevo preparato anche un altro racconto di una famiglia, della famiglia dell'Aquila, ma è un po' lungo, quindi vediamo se rimane tempo, se no lasciamo poi spazio dopo alle domande. Spero di essere stata chiara, se no volentieri dopo con le domande ci chiariamo.
Bene, grazie a Barbara. Paolo Morozzo. Paolo Morozzo è un membro autorevole della comunità di Sant'Egidio che, come dire, ci ha accompagnato nella decisione della nostra diocesi, anche in questo caso, di partecipare anche a questo canale che chiamiamo ormai per prassi dei corridoi umanitari. La nostra diocesi collabora con la comunità di Sant'Egidio e in parte anche con l'associazione Papa Giovanni, attraverso l'accoglienza di 4 famiglie. 2 di queste famiglie ce le abbiamo noi in casa Nazareth, una famiglia con una mamma e 5 bambini e una famiglia di 5 persone, papà, mamma, 2 bambini e anche la nonna. Un'altra esperienza nella comunità di San Pio X, con una famiglia di 3 persone, una terza parrocchia che partecipa è la parrocchia di San Cristofono, con un nucleo familiare di 5 persone. Quella dei corridoi umanitari è ancora una esperienza di accoglienza e di integrazione alternativa al sistema, diciamo, di protezione nazionale, il sistema SPRAR, ed è soprattutto alternativa e innovativa rispetto alle modalità di arrivo in Italia, ed è, come dire, l'alternativa sicura, legale, alle rotte mediterranea, che ha prodotto soltanto nel 2016 4.500-4.600 morti, sulla cifra precisa non me la ricordo, ma siamo su quest'ordine di grandezza, e alla rotta balcanica, che è comunque stata chiusa. Io le prime volte che sentivo di questi barconi che affondavano, con grande ingenuità mi chiedevano: ma perché non li portiamo su con l'aereo? Non riuscivo a capire qual era il motivo per cui. Ecco, insomma, probabilmente la risposta non era, la domanda non era così banale, perché c'è qualcuno che ci ha pensato, e la Sant'Egidio, in collaborazione con la Tavola Valdese, ha posto in essere questa convenzione con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri, proprio per fare questi arrivi in maniera sicura e, ripeto, soprattutto alternativa a quelle pericolose della rotta balcanica e della rotta mediterranea. E Paolo Morozzo.
Okay, non so se vogliamo iniziare con quel video.
Eccolo. Che... ancora la luce?
Che ci mostra una delle persone venute con i corridoi.
Ruba è una donna sicura. 36 anni fa è nata ad Alzaca, nel nord del paese. Da maggio di quest'anno vive a Roma. Con la sua famiglia sta ricostruendo una nuova vita. Lontana dalla guerra, ma ancora vicino alle tradizioni e al ricordo del suo paese.
Ah, è tutto. Il figlio faceva molti lavori manuali, lavori artistici, che gli piacevano tanto. Erano le mie passioni, spade, cone, mi facevo quelle pagliette. Quando le faccio qui adesso mi sento a mio agio, come se fossi a casa. Che sì, Roma è. Roma è una città molto bella, mi piace tutto di Roma. È la scuola dell'Europa, è la scuola di tutto il mondo. Io che vado a pace, questo è un paese in pace.
La Siria invece è un paese bello. Ruba, con suo marito e figlio Marco, hanno deciso di andarsene per fuggire alle cose.
Oh, abbiamo vissuto quasi 4 anni di guerra. All'inizio siamo rimasti, ma quando è entrato Daesh nella nostra zona e hanno rapito 250 persone, abbiamo deciso di fuggire. Allora ci ha distrutto, ci ha sconvolto la vita, perché non ce l'aspettavamo. Anche mio figlio sentiva i bombardamenti, non potevamo uscire, e lui ha cominciato ad avere tanta paura.
E allora vai, vai Marco.
Mi ricordo in aeroporto che mio figlio mi ha chiesto: dove andiamo, mamma? E io gli ho detto: a Roma. E lui mi ha detto: sul serio? Non ci sono bombardamenti? E veramente questo mi ha toccato molto.
C'è un modo per arrivare in Europa, sfuggendo ai trafficanti, ai barconi. Arrivare sani, sicuri, partecipare a progetti di integrazione è possibile, attraverso i corridoi umanitari. Ruba e la sua famiglia sono riusciti ad arrivare in Italia, da dove è iniziato il loro viaggio sicuro verso l'Italia.
La cosa che mi ha colpito è che qui si sente moltissimo, sono gli aerei in aeroporto, appunto, le persone con il suo sorriso, il sorriso è qualcosa che parla già di per sé.
La nostra vita è completamente cambiata. I soldati del corridoio umanitario della comunità di Sant'Egidio ci hanno dato una nuova speranza, una nuova vita.
Il progetto prevede per il momento 1.000 rischi per persone in stato di vulnerabilità. Donne sole con bambini, anziani, persone malate o disabili.
Ruba senza un braccio, il marito con una poliomielite gravissima che gli permette di camminare bene, con un figlio abbastanza piccolo da mantenere. Vivere in una situazione di guerra in quelle condizioni è molto complicato, e quindi la famiglia di Ruba è stata scelta.
Marco sta morendo, Marco sta morendo, la speranza, la vita, è tutto. Abbiamo perso tante persone, tanti amici,
ma soprattutto per diversi paesi. Roma è una persona molto attiva che ha anche lasciato andare me nel suo paese, non è stato
Bene, quello che avete visto è un corridoio realizzato, diciamo, così come si è realizzato a Fano con le famiglie di cui ci parlava Giorgio e in tante altre città italiane. Cosa sono i corridoi umanitari? Un po' l'ha detto Giorgio, un po' l'abbiamo visto nel video, quindi ben poche parole da parte mia. Abbiamo, a seguito della drammatica crisi siriana, un grande esodo di profughi che sono andati nei paesi dove era possibile fuggire. Abbiamo un paese, il Libano, un paese le cui dimensioni sono particolarmente piccole, abitato da 4 milioni e mezzo di cittadini residenti, dove vivono, oltre che un precedente e piuttosto significativo numero di profughi palestinesi, anche tra 1,2 milioni, 1,4 milioni, 1,5 milioni, non si sa, di profughi provenienti dalla Siria. Fino a 2 anni fa registrati presso l'ufficio delle Nazioni Unite, dell'Alto Commissariato, che ha dovuto interrompere queste registrazioni perché il governo libanese temeva che anche solo la precaria protezione registrata presso l'Alto Commissariato avrebbe potuto incrementare ulteriori flussi di profughi dalla Siria. 700.000 forse in Giordania, 2 milioni e qualche cosa in Turchia, quindi abbiamo, questa è la geografia del primo asilo. È una geografia da numeri estremamente più elevati di quelli che hanno riguardato l'Europa. Quando nel 2015 quello che dal punto di vista europeo è sembrato la grande invasione dei profughi dal cammino, dal percorso dei Balcani fino ai confini orientali dell'Unione Europea, con destinazione in Germania e in altri paesi, ecco, quello è stato un flusso che ha provocato, secondo dati poi rivelatisi esagerati di Frontex, di 1 milione e più di profughi, che poi in realtà a causa delle doppie registrazioni si è scoperto essere inferiore, ma comunque significativo, diciamo sicuramente almeno 800.000, Ecco, 800.000 profughi hanno messo a dura prova lo spirito di accoglienza di un gruppo di nazioni che tutte insieme fanno 508 milioni di abitanti, mentre il Libano con 4 milioni e mezzo di abitanti si è accollato, certamente non per sua volontà, un numero di profughi di 1 milione, forse 500.000. Sono le cifre di una sproporzione. Noi possiamo chiederci quanti ne possiamo accogliere, possiamo farci questa domanda 100 volte, ma 1.000 volte ci dovremmo chiedere come fanno a essere accolti in Libano, e 2.000 volte ci dovremmo chiedere come sono accolti in Turchia, e 3.000 volte ci dovremmo chiedere come sono accolti in Giordania. E poi ci dovremmo chiedere se questa sproporzione dà beneficio alla nostra sicurezza. Perché cosa significa per un giovane vivere in un campo profughi? Cosa significa per un bambino essere profugo in Libano e non essere registrato allo Stato civile quando nasce? Cosa significa trovarsi in Turchia e scoprire che più della metà dei bambini rifugiati non vanno a scuola? significa forse che sarà difficile per una generazione di profughi vivere con un senso di pace, con un senso riconciliato. Significa che certe situazioni in cui si dà primo asilo ma non si dà protezione rischiano di essere un regalo al terrorismo di domani piuttosto che alla pace di domani. E tutto questo avrà un prezzo che non sarà pagato solamente nei paesi di primo asilo, perché non si può recintare la violenza là nei luoghi dove questa viene provocata. Quindi cosa sono i corridoi umanitari in fondo? Sono questa azione limitata nei numeri, un segno, un gesto, ma anche un'operazione importante nello stesso tempo, che però vuole rispondere a questo problema, a questa sproporzione. I corridoi vuol dire far venire le persone da luoghi dove, poiché non sono protette. Cosa vuol dire essere protetti? Essere protetti vuol dire andare in un luogo dove si può dare un futuro alla propria famiglia. Non può essere considerata protezione un luogo dove tu devi stare più di un mese, più di un anno, più di 2 anni e non hai la scuola per i bambini, e non hai l'ospedale aperto, e hai dei problemi con la popolazione locale per cui devi rimanere dentro il campo, e se ti trovano senza i documenti sono multa e prigione. Allora questo non è propriamente la protezione. Questo spiega perché tanti siriani nelle rotte per arrivare in Europa sono morti, come il piccolo Aylan di cui ci ricordiamo in quella spiaggia della Turchia. Ora, i corridoi umanitari, è stato detto, sono un modo di dare protezione facendoli partire in aereo. Perché in aereo? Perché un'idea così strana, diceva prima Giorgio?
Banale.
Così banale. Farli partire in aereo vuol dire toglierli al mercato dei trafficanti di morte. E per questo sono stati fatti 2 protocolli. Uno, che compie a febbraio un anno di esecuzione e che ha tra i partecipanti anche Fano, che riguarda 1000 persone che vengono e verranno dal Libano e sono profughi che provengono poi dalla Siria. Un secondo protocollo è stato firmato il 12 gennaio del 2017, la comunità di Sant'Egidio è qui con la Conferenza Episcopale Italiana, che poi vuol dire con Caritas e con Migrantes, e questo comporterà l'arrivo di 500 profughi dall'Etiopia, che è un altro terreno importante, perché vuol dire i sudanesi che scappano da una grande tragedia umanitaria così poco conosciuta come quella del Sud Sudan, che vuol dire l'Eritrea, che vuol dire la Somalia, i profughi di questi campi che si trovano in Etiopia. Ora, questi sono protocolli umanitari, sono i corridoi umanitari. Perché corridoio umanitario? Corridoio umanitario perché è un modo di salvare la vita, perché quella vita si perderebbe facilmente, è a rischio di perdersi facilmente, non solo perché in questi ultimi anni 30.000 persone sono morte in mare per cercare di raggiungere l'Europa, ma anche perché ci si può perdere anche nei campi profughi, ci si può perdere anche nei paesi di primo asilo. Ma poi il corridoio non porta nel nulla, ma porta a una buona accoglienza. Io direi un'accoglienza desiderata. E qui mi sembra che questo incontro è retto da un filo comune, che è quello di un'accoglienza desiderata. Perché un'accoglienza desiderata è importante? Perché è l'unica accoglienza che funziona. Io credo che là dove noi leggiamo nelle cronache dei giornali, nei servizi dei mass media, che in una città i profughi non sono voluti, è particolarmente triste quando leggiamo che non sono voluti i minori, per esempio. Arrivano dei minori, la città si rivolta. O in certe situazioni, penso a certi grandi comuni, dove in mancanza di collaborazione dell'amministrazione comunale la prefettura è costretta a mettere magari in strutture, non so, quella vecchia caserma dismessa ai margini della città. Ecco, chi rifiuta l'accoglienza si condanna a subire gli effetti di una cattiva accoglienza. perché anche là dove io credo di tener pulito l'uscio di casa dalle nuove facce che non voglio, proprio là il non accolto diventerà un problema. Perché, come dice Papa Francesco, il problema non è l'accoglienza, il problema oggi per la violenza, per il terrorismo, per tutto ciò che dobbiamo temere è la cattiva accoglienza, perché la buona accoglienza crea pace. Ora, il tema dei corridoi umanitari è senz'altro una buona accoglienza, perché è l'idea che una persona non viene accolta in un territorio, non viene accolta in una casa, ma viene accolta in una rete, viene accolta in una comunità. Credo che questo risulterà poi alla fine il discorso comune di questo nostro incontro. Ed essere accolti in una rete, in una famiglia, in una comunità, con tutti i problemi che possono sorgere in una vita di famiglia o di comunità, è la strada per accogliere, è forse l'unica strada per accogliere. E non è detto che debba essere la strada di un'accoglienza di nicchia particolarmente virtuosa. Questa è la strada della società civile, non è uno Stato che decide quanti profughi accogliere, è la società che deve decidere che può accogliere. E qui venga un altro tema che è connesso a quello dei corridoi umanitari. Cosa sono i corridoi umanitari? Sono un gruppo di associazioni, Sant'Egidio, Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, ma poi attorno a questi promotori tanti altri, comunità di Papa Giovanni, Banca del Gratuito,
giusto.
Poi la Caritas parrocchiale a Pesaro, a Fano o altrove, e poi tanti altri. E è una sponsorship, cioè è l'idea che invece di far venire le persone clandestinamente, si apra un corridoio, cioè una possibilità legale di ingresso. Allora, dietro l'idea dei corridoi umanitari, secondo me c'è una proposta, vorrei dire politica, in senso stretto politica. Cioè, vogliamo vivere in un paese, in un continente, dove l'unico modo di arrivare è di nascosto, è clandestinamente? E pensiamo davvero che chiudendo ogni porta legale di ingresso impediremo alle persone di venire? E allora cos'è la sponsorship? È l'idea che si può aprire una porta là dove si desidera preparare un posto per qualcuno che deve venire. Noi ci siamo occupati dei profughi siriani, ci occuperemo ora dei profughi che vengono dall'Etiopia, che sono tutti richiedenti asilo, che avranno la protezione internazionale, cioè che avranno lo status di rifugiato. Ma guardiamo alla situazione italiana più complessiva, che è quella che più ci preoccupa. Nel 2016 181.000 sbarchi, è una cifra più alta del 2015, ma per puro caso, perché in realtà nel 2016 ottobre e novembre sono stati due mesi eccezionalmente miti, caldi e tranquilli dal punto di vista del mare, e quindi in quei due mesi, invece dei 20.000 dell'anno precedente, ne sono arrivati 40.000. Se voi aveste guardato i numeri del 2016 a settembre, avreste visto che da gennaio a settembre 2016 erano sbarcati meno del 2015. E credo anche meno del 2014. Quindi veramente il vero generale che governa la guerra dei migranti è il tempo. E l'altro purtroppo sono gli scafisti. Cioè, tempo permettendo, le barche ci sono. Ecco. Ora, 181.000 profughi che arrivano sulle coste e chiedono asilo. Ma solamente forse il 20-25% di loro verranno riconosciuti degni di protezione dalle commissioni per l'asilo. E di questi qualcuno che farà ricorso forse riuscirà poi, chissà, forse si arriverà alla fine al 30-40%. Cifre che non possiamo prevedere, soprattutto adesso che il governo ha appena varato una nuova normativa sui ricorsi per riguardo ai dinieghi dell'asilo. Ora, questo vuol dire che però tra tutti quelli che sbarcano in Italia ci sono tante umanità in cerca di una salvezza e non tutti sono i rifugiati domani. Abbiamo tante persone che vengono dal Mali, anche qui a Fano ci sono tanti ragazzi ospitati che vengono dal Mali. Li abbiamo tanti che vengono dalla Costa d'Avorio, che non è un paese che produce in senso stretto profughi. Questo cosa ci dice? C'è un'Africa, soprattutto, anche se non solo, che è disperata, non solo per motivi di persecuzione politica, che cerca di venire in Italia. Allora, forse, la strada della sponsorship è una strada per dare una risposta a questo bisogno. Cioè, noi vorremmo che i corridoi umanitari, oggi con la Siria, siano domani un modello, come dire, una buona pratica preziosa che possa indicare all'Italia e all'Europa una strada per affrontare il tema delle migrazioni aggiungendo uno strumento che è quello di far venire dopo aver preparato un posto per una buona accoglienza. Ecco, quindi buona accoglienza. Buona accoglienza significa creare le premesse per un inserimento. Quindi buona accoglienza significa, nell'esperienza dei corridoi umanitari, che è un'esperienza fatta da tante organizzazioni. Direi che l'esperienza dei corridoi umanitari è l'esperienza di persone che non lavorano nel settore dell'accoglienza, quindi al di fuori del privato, sociale, come dire, dell'impresa sociale dell'accoglienza, ma è l'esperienza di tante associazioni, di tante realtà che non vogliono lavorare nell'accoglienza, ma vogliono fare accoglienza e sanno di poterlo fare con un tesoro di esperienza e vorrei dire anche di professionalità che viene dal grande tesoro di volontariato che nella Chiesa italiana, ma forse anche al di fuori della Chiesa italiana, può essere messo a frutto. E questa grande esperienza significa accompagnare subito le persone nella nostra cultura, quindi la scuola d'italiano, accompagnarle nel sentimento di far parte di una comunità nella quale non si è fuori ma si è dentro. Accoglienza è anche accompagnare una famiglia a prendere il gelato. Accoglienza è anche andare al mare insieme. Quindi accoglienza è tutto questo. Questa vuole essere l'esperienza dei corridoi umanitari. Oggi un esempio, ma anche una proposta più generalizzata e forse domani un cammino per un'Europa che si spaventa per essere marginalmente toccata da un problema che nel mondo è assai più grave di quello che l'Europa stessa vive.
Grazie. Alcune chiose a quello che diceva Paolo. Certamente, oltre alla convenzione che ha fatto CEI con Sant'Egidio per i 500 subsahariani, ho letto che in qualche modo, per quello che vale, perché sappiamo che fra due mesi ci sono le elezioni in Francia, e sappiamo l'aria che tira in Francia, ma anche il primo ministro francese ha detto che vuole replicare l'esperienza pari pari dei corridoi umanitari in Francia, per cui se davvero si dilata questa buona pratica positiva potremmo vedere qualche germe di ribaltamento della situazione. Un'altra cosa che volevo dire è che ritengo comunque che sia marginale, perché non è questo il discorso, però una sua qualche importanza ritengo possa averla, che questa esperienza, come del resto quella di rifugiato a casa mia, non costa un euro al contribuente italiano, nel senso che proprio perché mette in moto quella partnership, quella collaborazione tra associazioni, mette in moto del welfare comunitario, mette in moto delle risorse private, mette in moto del volontariato, mette in moto dell'associazionismo, per cui sostanzialmente anche questo mi sembra un valore aggiunto. Poi l'altro valore aggiunto è davvero, noi l'abbiamo toccato con mano, vedevo Roberto anche in sala, lo può confermare, abbiamo avuto per la richiesta di tutta la documentazione fino alla commissione regionale, come dire, un altro corridoio preferenziale, nel senso che effettivamente tutti gli enti pubblici che hanno valutato i nostri accolti, dalla questura fino alla commissione, ha in qualche modo tenuto conto del fatto che l'arrivo è arrivato in base a determinate situazioni, per cui questo, come dire, è un ulteriore valore aggiunto rispetto a questo tipo di accoglienza. Passiamo a Francesco Bezzi, è il responsabile migrantes della Caritas di Bergamo. Con Francesco, dicevo all'inizio, proviamo, insieme ad altre cose che lui riterrà opportuno di sottoporci, a valutare invece anche il tipo di accoglienza che integra il sistema di protezione nazionale, quindi integra lo SPRAR, il Servizio di Protezione Richiedente Asilo e Rifugiati, e i CAS, i Centri di Accoglienza Straordinaria, perché oltre, ripeto, all'altra accoglienza che è come quella che abbiamo visto finora, la diocesi di Bergamo, se non ho letto male da una sua recente intervista, ha fatto la scelta di partecipare anche a questo tipo di accoglienza con la collaborazione di una importante cooperativa bergamasca e anche con numeri importanti. A te, Francesco.
Allora, partiamo dai numeri, grazie e buonasera. Sì, la scelta di Bergamo è una scelta un po' particolare e strana anche all'interno del panorama delle Caritas nazionali, perché pur condividendo ovviamente, e poi vedremo in che senso anche questa è un'opera segno, e sotto questa parola, no, di essere un'opera segno, la Caritas ha costruito e continua a lavorare, come Sant'Egidio, d'altronde anche i corridoi umanitari vanno in questa direzione. Però la Chiesa bergamasca oggi, su 2.200 richiedenti asilo presenti nel sistema straordinario della provincia di Bergamo, non direttamente come Caritas, ma tutti gli organismi coinvolti, accoglie 2.000 di questi 2.200 richiedenti asilo presenti nel CAS. Perché anche questa è un'opera segno? Perché da un lato dice che lo stile della Chiesa con cui accogliamo è uno stile che può stare anche all'interno delle regole e delle dinamiche che lo Stato offre, pur riconoscendo, e poi lo vedremo, tutte anche le contraddizioni di questo sistema di accoglienza. L'idea principale però è provare a capire se riusciamo a fare e a tradurre all'interno delle regole e delle dinamiche dell'accoglienza straordinaria, perché nell'accoglienza ordinaria è un po' più semplice, ma anche nelle regole e delle dinamiche dell'accoglienza straordinaria, quell'attenzione alla persona che è e alla storia di ciascuno, che dovrebbe essere il tratto che contraddistingue ogni azione della Chiesa, senza fare assistenzialismo, ma promuovendo e favorendo l'attenzione a ciascuna storia e l'integrazione e l'interazione di queste persone con il territorio. E l'esperienza bergamasca, con tutte le sue contraddizioni, che anche i numeri così alti poi ci dicono, ci fa pensare che si può fare. Cioè, cosa vuol dire? Che all'interno del sistema di accoglienza straordinario, che ha per le vicende nazionali causato anche tanta discussione, però si può abitare anche questo ambiente che è un po' contraddittorio in una maniera che non è quella del profit sulle persone. Sapete tutti le polemiche a livello nazionale sull'uso delle risorse pubbliche, sulle cooperative che poi non fanno vera e buona accoglienza. La sfida è stata: ma lì possiamo fare buona accoglienza? Facendo così, appunto, abbiamo la possibilità di dire che una sola è la società profit, che vedete in questo schema che non si legge molto perché è fatto per altro, ma non volevo metterlo, ma poi l'ho detto, l'ho messo, questa LIA, che ha questo 83%, questa fetta rossa, è l'unica profit che gestisce i 2200 richiedenti asilo presenti sul territorio. E essendo tutti gli altri enti riconducibili ad enti ecclesiastici, possiamo dire che in un certo senso abbiamo evitato che cooperative che avevano solamente il fine profit, albergatori che non avevano capacità o storia di accoglienza, altri enti che magari potevano avvicinarsi al mondo dell'accoglienza per fini non certo di promozione umana, potessero in un certo senso confrontarsi con noi, e questo ha permesso anche di dire, beh, lo standard di accoglienza, di regole non scritte dell'accoglienza a Bergamo, in un certo senso le dettiamo noi. Caritas diocesana ha direttamente in carico come ente gestore ad oggi 1400 persone richiedenti asilo, in numeri importanti. Dove li abbiamo? Certo, purtroppo una dei patti a cui bisogna scendere è che non riusciamo ad evadere numeri così grandi solo con l'accoglienza diffusa. Abbiamo certo 35 appartamenti e sappiamo e scegliamo e crediamo che il modello è il modello dell'accoglienza, della microaccoglienza. E abbiamo anche noi 5 ragazzi in protetto rifugiato a casa mia, direttamente tutti nelle famiglie, però poi abbiamo anche centri grossi, il più grosso ha addirittura 300 persone in centro città. Però anche lì, dicevamo in questi giorni a Firenze quando abbiamo fatto il coordinamento nazionale, dobbiamo anche un po' sfatare il mito che piccolo è bello a tutti, è tutto il piccolo è bello, e che per forza il grande poi è cattivo, perché dipende anche lì come fai la microaccoglienza e come fai la macroaccoglienza. E quindi il tutto, ma come si diceva anche prima, mi sembra, è la differenza la fa il come tu accogli, nella difficoltà, però accogliere la sfida credo ci sembrava forse importante. L'altra cosa è questa, che questo documento che vedete è un documento che un anno fa la Chiesa di Bergamo ha scritto, e lo portò in un albergo e si prese cura di lui, perché la parabola del buon samaritano è diventata un po' l'emblema che ci ha, l'icona che ci ha permesso di leggere questa situazione, e anche un po' il punto di partenza, no? Ci siamo incontrati con questo mal capitato che poteva finire o era già finito nelle mani dei briganti, e abbiamo deciso, come potevamo prima e poi organizzandoci dopo, di lasciarci coinvolgere più, direi, dalla presenza di queste persone sul nostro territorio. Cioè queste persone arrivano sul nostro territorio, il tema è come chiesa cosa faccio. Lascio che siano altri, non so chi, a prendersene cura di loro, oppure con quello che ho mi metto nella partita. E il sottotitolo è una scelta, vedo, sono un po' cieco, una storia e una scelta di chiesa. Una storia di chiesa perché la migrazione è stata per tanti anni un tema forte per la chiesa bergamasca, le migrazioni. Tantissimi erano i bergamaschi che si allontanavano dal territorio per in cerca di fortuna, di lavoro in Svizzera, in Germania, in Sud America, e ricchissima è la storia della chiesa diocesana bergamasca che attraverso i preti missionari, i preti che seguivano i migranti, continuava a prendersi cura dei bergamaschi che erano emigrati. Ed ora non possiamo dimenticare questo pezzo di storia, che oggi che noi siamo diventati terra di immigrazione, la storia non di un miliardo di anni fa, ma dell'altro ieri, che ha ancora dei testimoni forti, ce la siamo dimenticata completamente. Quindi una storia che coinvolge la nostra Chiesa, ma anche una scelta. In questo documento, che è un documento diocesano, quindi non, e si legge, testuali parole, ogni parrocchia, nessuna esclusa, deve sentirsi libera e diversi come coinvolta. E per chi è un po' avverso i documenti ecclesiali, non è facile trovare quelle frasi così perentorie. Ora, sentirsi diversi come coinvolta non vuol dire che debba per forza aprire un appartamento, ma che deve conoscere il fenomeno, essere sensibilizzata, farlo riparare il volontariato, coinvolgere le istituzioni, darsi da fare, interrogarsi. Perché? Perché nella scelta fondamentale di questo documento ci sta che questa migrazione è un segno dei tempi. Questa migrazione, perché la terra della Masca è terra di migrazione da tempo. Sono tanti i migranti presenti sul territorio. Lo vedevamo prima, in provincia sono 125.000 i cittadini stranieri. Più quelli che sono già diventati cittadini italiani, più gli irregolari presenti, sono irregolari, sono il 12%, a fronte di uno 0,2 dei richiedenti asilo presenti. Quindi ci sembrava sciocco che la Chiesa Bergamasca o le comunità cristiane si interroghino solo ora della presenza dei richiedenti asilo, dimenticandosi di tanti fratelli e sorelle di origine straniera che già vivono sul territorio e per i quali non abbiamo mai fatto conferenze, non abbiamo mai fatto documenti ecclesiali, non abbiamo mai sollevato o interrogato. A volte quando devo fare 10 incontri in una parrocchia per avere un appartamento di 3 persone, vado e dico: ma adesso basta, avete già 400 appartamenti di stranieri presenti sul territorio e spaccate una comunità per 3 persone che devono arrivare. A volte veramente la percezione, ed è questo di cui volevo parlarvi dopo, il racconto che ci stiamo facendo riguardo a questo fenomeno migratorio che stiamo vivendo, a volte perde un attimino il senso della misura e del numero. Quindi un segno dei tempi significa però che in questo giro di migrazione, come stiamo vivendo, sarà per colpa del dramma del mare e del viaggio, sarà per colpa del panorama politico, ognuno può leggerci i motivi sociologici che vuole. Però a differenza delle migrazioni anche massicce, anzi andate a vedere i numeri delle regolarizzazioni dell'ultima sanatoria della Bossi-Fini, stiamo parlando di briciole in questi anni, ma quello che è cambiato è la percezione, la narrazione. Ecco, la Chiesa di Bergamo dice: questa migrazione, la percezione che abbiamo, è un segno dei tempi, non per loro, per chi arriva, ma per la comunità cristiana. È un'occasione per la Chiesa di Bergamo esercitare questo esercizio di accoglienza, perché può insegnare alle nostre comunità questo valore, che costruire una comunità a partire dal valore dell'ospitalità e dell'accoglienza diventa un'occasione per muoversi verso quella chiesa in uscita che dobbiamo costruire, per muoversi verso un modo di vedere il mondo che sia più plurale, per coinvolgere, costruire rete, per sapere che non possiamo farcela da soli. Cioè, quindi è una scelta pastorale, prima di tutto, e per questo la Caritas ha detto: sì, beh, allora se questa è la partita, io la voglio giocare, e la voglio giocare fino in fondo. Ora però, tralasciando tutte le questioni tecniche dell'accoglienza, dell'ospitalità, della buona accoglienza, per cui la scuola in italiano, per cui tutte le attività che si fanno per l'inserimento sociale, per l'integrazione delle persone che accogliamo, le do per scontate, no? Vedendo le foto che ci faceva vedere prima, ritrovavo le stesse attività, le stesse cose che si possono fare anche con un CAS, se le vuoi fare, ok? Le stesse cose le facciamo, anche con i numeri importanti che abbiamo, e l'altro pezzo di lavoro invece è quello che ho cercato di dirvi prima, quello su di noi. La prima questione anche politica, oltre l'interrogarci e il provocare le autorità politiche per dire ma è proprio vero che l'unico modo per venire in Italia oggi sia quello irregolare, possiamo continuare a vivere una società che si pensa così, ma lo mettiamo un attimo da parte. È anche un'attività fortemente politica quella di dare un racconto vero è un po' pretenzioso, un altro racconto di quello che sta accadendo. E allora nasce l'idea di un'altra narrazione. Allora nasce l'idea di Storia in Pausa. Allora, Storia in Pausa già tiene nel titolo la contraddizione di questo tipo d'accoglienza. Quando Caritas ha detto vogliamo narrare l'accoglienza che stiamo facendo, ci siamo che titolo gli diamo? Noi gli abbiamo dato un bel titolo. Storia in Pausa non è un bel titolo, però ci sembrava quello più azzeccato. Perché vedo, il sistema di accoglienza che l'Italia sta giocando rischia di lasciare in pausa le storie, di costruire storie in pausa. Il tema è se da questa contraddizione noi vogliamo dire beh, questa partita non ci piace, oppure se vogliamo abitare la complessità del fenomeno che l'Italia sta vivendo e dire cosa possiamo fare perché questo segno della pausa rappresentato da queste due persone che si danno le spalle del logo diventi invece un segno di piedi. E allora c'è tutta l'attività e il modo in cui noi raccontiamo, no? Gli infiniti incontri in parrocchia, nelle comunità, nelle scuole, sul territorio, con le associazioni, con gli enti. Mettere in play, fare gesti di play, vuol dire questo. E allora da cosa si compone questo tipo di racconto? Da un video di cui vi faccio vedere proprio molto velocemente il teaser.
La nostra città ospita 40
a dura un minuto.
Noi accogliamo mille.
Del video che è in 10 minuti è troppo lungo per vedere tutto e poi c'è il racconto vero e proprio che trovate sempre insieme al video sul sito www.stareinpausa.it e l'idea è quella del racconto attraverso un blog, ok? Quindi qui trovate fondamentalmente una fotografia, un ritratto, perché il volto è sempre il segno della dignità delle persone, della loro storia, della loro unicità. È una piccola intervista, una ventina di righe, non di più, che raccontano un pezzo di storia, però non solamente delle persone che accogliamo, ma anche di coloro che collaborano, dei dipendenti delle cooperative, di Mario che con la scuola Edile sta facendo corsi di formazione professionale, cioè di tutta una serie di persone che stanno cercando di mettere in play di Sheriff, che è un mediatore storico, ospite da più di 30 anni nostro, che lavora con noi. C'è tutta una serie di figure che mettono in play la storia di queste persone, cercando poi di abitare anche quegli spazi come quello multimediale dove davvero si può anche se è difficile cercare di fare una narrazione diversa, soprattutto in Facebook, dove magari il linguaggio dell'insulto diventa il linguaggio più facile, soprattutto quando si affrontano determinati temi. Allora c'è una pagina Facebook, i numeri sono importanti, perché questo è di 5-6 mesi fa, 600.000 persone contattate, cioè 600.000 persone che hanno visto in un qualche modo un contenuto di, e 50.000 persone che hanno reagito con i post, 70.000 interazioni. Vuol dire che anche l'ambiente del web diventa un ambiente molto potente per poter dare una narrazione altra, per poter raccontare in modo diverso il tema dell'immigrazione. E questo va bene. E poi un libro che un po' ha raccontato, capite, quindi tre canali di linguaggio diversi. Qui nel libro abbiamo cercato di affrontare alcune parole, alcune questioni fondamentali, come la percezione della migrazione, quando hanno fatto un cielo, insomma, di vedere alcune e di approfondire alcuni temi e alcune dinamiche, parole, problemi che nascono a partire dall'immigrazione, oltre a raccontare cosa vogliamo fare. Tutti a casa è invece parte di quella interazione che cerchiamo con il territorio. Tutti a casa è il racconto, è il format per le scuole. Siamo andati e continuiamo ad andare, abbiamo fatto un centinaio di incontri nelle scuole per parlare di migrazione, partendo dai più giovani, per risvegliare una sensibilità e un'attenzione, e un modo corretto anche. Lo facciamo nei centri ricreativi estivi, che non sono un'abitudine vostra, ma soprattutto nostra, negli oratori, e tutto questo. E un'altra esperienza che ci è piaciuta molto di interazione, perché non mi piace tanto parlare di integrazione, perché integrazione significa sempre che, l'ha usata anche il Papa l'ultima volta, però poi l'ha spiegato subito, quindi lo perdoniamo.
Tutto sta a spiegare.
Esatto, tutto sta a spiegarla. Non si tratta tanto di dire tu arrivi da un'altra cultura e ti devi adattare, schiacciare o come dire si adattare a quello che io già sono, ma se si tratta di un incontro, di un'ospitalità, tu che viaggi certo dovrai fare un po' più fatica di me, ma anch'io sono chiamato a fare la fatica di fare un passettino per farti spazio. E quindi si tratta sempre di un incontro in cui ciascuno si cambia per far spazio all'altro. Ecco, allora in questo racconto di interazione la più bella, che è partita anche un po' per caso, ma adesso sta raggiungendo veramente numeri alti, è la tavola condivisa. Tavola condivisa la facciamo nelle parrocchie, adesso sono già quasi 2000 le famiglie che sono state coinvolte, è una cosa più banale del mondo, un invito a pranzo della domenica. E quindi, ma con il fatto di invitarti a casa mia, anche se sei in un centro di accoglienza di 300 persone, anche se io vengo a prenderti a casa, ti ospito, nascono amicizie, nascono relazioni, nascono storie, e da una cosa molto semplice, stupida e banale che si organizza con niente, stanno davvero crescendo coinvolgimenti di e rifugiato a casa mia è nato così. Non abbiamo cercato le famiglie, sono le famiglie che venivano da noi e dire adesso cosa facciamo? Adesso che abbiamo conosciuto questi ragazzi, cosa posso fare di più? Ricordandoci, e chiudo, che abitare questa complessità vuol dire anche sapere che a Bergamo il 75-80% dei richiedenti asilo poi non otterrà lo status di protezione internazionale. E quindi tutto questo lavoro lascia poi nelle comunità cristiane l'amarezza e la difficoltà di dire e adesso? Perché tutto questo impegno? Dove va a finire questo impegno? E allora l'idea è quella che sentivamo anche prima, no? Dimmi come accogli e quindi ti dirò che società sarai domani. Una non accoglienza, una cattiva accoglienza poi è quella che provoca un'ostilità. Io non posso essere ostile con chi mi ha aperto la porta, con chi mi ha accolto in casa sua, con chi mi ha voluto bene. e anche se lo Stato non mi permetterà di appartenere a quella comunità in maniera ufficiale, io comunque mi sentirò parte o comunque grato di quello che ho ricevuto. E allora la mia collega, piangendo una volta in supervisione, perché appunto doveva constatare, vedendo una delle persone che l'aveva accolto poi in coda per il dormitorio, e si chiedeva: ma che senso ha allora? E lei ha usato un'immagine che per prima mi ha fatto un po' ridere, ma ha lasciato perplesso, però forse per me è così stupida. E lei ha detto: ma mi sono data la risposta dicendo che stiamo un po' facendo una sorta di Erasmus del futuro. Nel senso che anche quell'esperienza così semplice, che però da tanti lettori sociali sta costruendo una gioventù europea, cioè una piccola esperienza di studio in un altro stato, l'ho un po' assomigliata ad una buona accoglienza. Cioè, se tu sei accolto, respiri, conosci un'altra cultura e io conosco la tua, ci si conosce reciprocamente. Se anche un domani tu sarai costretto a ritornare nel tuo paese, avremo comunque costruito un rapporto. E il rapporto vale più di qualsiasi strategia ed è davvero al fondo di ogni vera politica. E quindi tutto questo investimento, tutta questa fatica, tutta questa gioia, tutti questi racconti, penso che non andranno mai.
Bene. Come d'abitudine della Scuola di Pace è previsto un ampio spazio per continuare ad approfondire i temi con le vostre domande e le vostre riflessioni.
C'è un minuto, una richiesta. Volevo
chiarire, forse
in
parte, che già è stato detto, però forse non ho capito bene. Per quanto riguarda i corridoi umanitari, cos'è che limita il fatto di accorpare soltanto 1000 persone, quando andranno in porto, insomma, tutto questo, e per non poterlo spendere ancora di più? E l'altro, dal punto di vista delle risorse economiche, il progetto rifugiato a casa mia e anche quello dei corridoi umanitari, sono risorse a parte, o comunque fanno parte di quei 35 euro famosi che lo Stato comunque mette a disposizione per ogni migrante, che chiamiamo così. Non so se sono due domande.
Almeno due, tre. Raccogliamo due o tre di domande, poi. Eccellenza.
Buonasera, grazie. Il problema è vasto e tornando sulla commissione di grazie sia da Eugenio, quindi con te lo penso che sono
di Ferrara.
Di Ferrara, capito bene?
Ferrara,
Ferrara. Stiamo, va bene. Quali sono più linee? Primo è psicologico. Sarei curioso di sapere la Lega e Company che cosa va verso dove. Premetto che è una delle diocesi che è la più ricca del mondo,
assoluto, si confronta.
Ovviamente se anche con la Caritas, poi nel progetto insomma a Cavizio, a Bresciano, io resto a Bresciano, quindi sarà successore al Papa Sesto. Tra l'altro lui anche, è bello questo perché è delegato, sta nella commissione missionaria, cioè, giustamente perché ha tanto tante figure missionarie e di grande sede. Tra l'altro, quando noi vediamo preti stranieri, qualcuno ha accennato, in Italia il 10% sono stranieri e non è vergogna che il 10% dei preti siano stranieri. Però da me trovo un po' di fatica. Bisogna anche qui non integrare, non omologare, ma cercare di accoglierli, di capirci insieme, di farsi provocare, non rubando in chiesa, ma cercando di fare lavoro insieme. E questo fa bene a tutti, purché non si rubi la chiesa. Perché il primo problema che sento è migranti a casa mia, i corridoi umanitari giustamente sono pochissimi, sono lo 0,1%, quindi sì, lo vediamo bene, però noi gestiamo, sono problemi molto molto, quindi il segno bello. Adesso credo che vengono anche si apre il corridoio dell'Etiopia che vale sulle Sahara, eccetera. Ma la battaglia che sento io, ma anche con tese pubbliche, però va bene, questo non sono ancora crocifisso. 35 euro per 30 giorni sono 1000 qualcosa. E la vecchietta è disoccupata e dice che roba era, mi vergogna quante volte la gente si sputa veleno addosso, guarda. La fattura, allora o c'è un'integrazione non tra straniero e nome nella comunità italiana, oppure continueremo a prendere insulti. Perché effettivamente, al di là della fatica, di rischiare, ma non è tanto la barca, quella è l'ultima chance, è il percorso che è orribile. Io la sera stavo presentando un libro su Albarchi. Un nigeriano raccontava la sua per la persecuzione in quanto cattolico cristiano, da parte musulmana, ma dissezione, eccetera, eccetera, ti fa piangere il cuore. Però come si gestisce? Di fronte alla prima repubblica, che è molto cavalcata, poi dalla destra la Francia è pericolosa, ma qui in Italia siamo, visto poi quello che ci sta di là, sinistrina, sinistretto, ci sta nel perotto, non è sinistra adesso, quindi immaginate voi che caos è. Che ci sarà, ma che diciamo noi come chiesa? E non è che faccio la domanda, nemmeno c'è quella risposta, lo dico una provocazione, e se non siamo attenti, io so che per lei l'italiano non è razzista, perché sta in giro per il mondo a cercare pane. Però è pericoloso, ecco, l'informazione, il video, eccetera, è pericoloso la disinformazione. Ed è pericoloso quando l'italiano è povero, è disoccupato. Se voi pensate che la provincia Friuli di Pesaro Pino quest'anno ha perso 17.000 posti di lavoro, capito bene? Sì, 17.000 posti di lavoro. E quindi questa è la prima problematica che ci si impone, che a noi cattolici o anche non cattolici. L'altro polemica, io dico sempre, la gente che fa e lavora sul progetto e lavora per vivere, quindi il lavoro si fa dove ci sta un'esigenza, quindi bisogna chiarire subito le storie. La labirinto guadagna, deve lavorare anche su questo, il fratello lo faccia però con domizia, con serenità, è un lavoro. Se voi siete qualcuno a mungere a Bergamo o le banche da spiloccare, è chiaro che uno il lavoro fa la ricerca di risultati è quello, no? Non bisogna almeno vulgarizzare in questo da lavoro i migranti, hanno lavoro che c'è lavoro, lì ti hanno le mani a chiedere, le ginocchia, le nuove lavori di Dio, questo, però qui è una cultura un po' che picchia, picchia, noi vedete a me, poi adesso che sto in commissione, vedo che mi difendono ogni tanto, ma un grande onore quando ti. Questa è la prima problematica. Secondo, noi abbiamo fatto la scelta di non gestire direttamente per i 35 euro proprio per questa tematica, allora, qualcuno lo fa, ma di appoggiare è la scelta. Nelle marche, ma solo quello di oggi si è fatta la scelta di gestire con grandi problemi, grandi. Chiaro che se la diocesi di Fermo, io sono di lì originario, c'ha 150 migranti nel seminario a Villa Nazareth. E ci sono alcune questioni. Nell'immaginario dicono che lo fanno per la carità, per la benevolenza, oppure lo fanno per
sanare. Per sanare.
Cioè, sono problematiche a cui non c'ho risposta, però problematiche esigenti. La più grande problematica, io sto nella casa di case popolari. Io pago 70 euro e poco dopo che penso fai salvare per 50 anni, però pago l'immondizia, pago eccetera, quell'altro non paga i servizi che pagate voi. Io prendo 500 perché prendo in generale. Quindi è una problematica veramente delicata, o politicamente si fa qualcosa oppure ci facciamo del male, e il male sta arrivando. Vedete come la destra sta, dicono essere in termini non politici ma in termini e oggi si sta crescendo con l'insulto continuo, con l'insulto continuo più grande previsto. L'altro tema mi pare che sia l'Italia è un luogo di passaggio. Non si può parlare dell'immigrazione senza prendere atto che l'Italia, quando il secolo, non vuole avere, sanno che qui non c'è lavoro, che vedete, che vedi da fare? È un luogo di passaggio, ma il problema è ormai europeo, se chiude le frontiere verso la Francia, verso la Germania, verso l'Austria, che diventa un campo che scoppia. Questo è un altro tema che non è. Allora, sapendo che sulle frontiere sono attappate, e per giù invece sono stampate dietro, una informazione sul luogo, una per evitare che vengano a penare ancora una volta senza uno sbocco. Ma c'è delle altre cose. Anche un tema che mi pare importantissimo, voglio fare un'altra conferenza, però mi brucia dentro. Il tutoraggio deve essere importante, non bisogna depositare i ragazzi a San Dormire. Il tutor è tutto, o lo fa o non lo fa. La cooperativa anche cicciana la quota per il tutoraggio. Detto questo, devo imparare anche, devo imparare a insegnare non in senso che fisico. Se io vedo a Rovi Sottolino altre città, mi dicono basta l'accantonaggio. Per l'accantonaggio prima di tutto è la stessa, è diventato ormai mafia. Io vedo che a Fano, mi raccontano i ragazzi nel parcheggio davanti a Santa Teresa c'è mafia pura, c'è il gruppo dei musulmani, gli musulmani ci sono adesso fuoco, poi ci sono i cattolici siciliani, non se ne viene, non se fanno. Allora il tutto mi deve aiutare a capire che l'Italia all'oggi non piace l'accattonaggio, soprattutto quando è il sabato, il mercoledì qui c'è il mercato, vengono tutti col caffè in mano, forse quello o volare la materia, ma tutti, e questo fa impiccare la gente. Dico, lo sanno più una volta che dice non ne posso più. Perché poi con tutta la buona volontà che studio ti stanno sono insistenti. Allora, se hai 35 ore al giorno per mangiare, dormire, bere, per niente, la cooperativa che gestisce almeno faccia questo, che insegni a non farci del male. Perché questo è un problema grosso, che l'immagine del cittadino non sa dove mangia, ma sa dove sta sulla strada. L'altro, informazione, il supercarcere che mi possono ancora nel pieno di stranieri, ma di italiani. Ce ne sono 7-8. L'informazione è importante, la formazione, eccetera. Ultimo di questo mio troppo lungo intervento, lo strumento fondamentale è la scuola. Anche i ragazzi adulti che vengono devono andare a scuola, almeno fanno l'Erasmus per capire una lingua, capire un popolo, capire, altrimenti sale sul letto tutto il giorno e fa cose, dici, e dice si parla in carcere e si parla nella pallonaggine. Scuola bisogna andarsene, adulti non adulti fare, non solo la lingua, ma anche la cultura. Io ho visto nella casa Lucia, quello che è partito un gruppo dei minori, infatti io tutti aspettiamo 18 anni che sia partita, lo dicono pubblicamente, però c'era la preside a dire a scuola bisogna integrare, ma non dire che devi andare alla mia mano, sono stati pronti, stai qui a capire quello che succede. Credo che siano problemi molto vasti e non si risolvono né con gli usi nemmeno per il turismo. Poi se i governi ce la facessero un euro in Kenya passa a mangiare un ragazzo la mattina, la sera a scuola nei nostri isolo dove abbiamo noi qualcosa nella missione di 2000 ragazzi gestiti come sulle guerre c'è qui l'esercito di peso che c'è quello che è informato a fare la caserma, cioè se io informato sul posto non sprecate 2000 euro per rischiare la vita in questo momento. Perché c'è il tappo, in Italia non si lavora, cioè non c'è lavoro, non c'è niente da fare, quindi prendendo che sto ripetendo ancora la disponibilità. L'ultimo sui minori è un discorso un po' delicato, ma non drammatico come sembra. Per tutto il concetto di minori in Africa non è sotto i 18 anni, è sotto i 12. Secondo, i minori sono il passaggio.
se posso la mamma mia, adesso cerco di sbarcare 18 anni, l'ho sentito completamente, appena posso fatto, il minore può risolvere 16 euro se pare e cerca un punto. Ma c'è un'altra parola che non può dirla. 1.800.000 di vacanti in Italia sono migranti o no? Bisogna dirlo però, che sono migranti. Poi si propongono e noi vengono già il lavoro bene, c'è un lavoro, la difficoltà è che non c'è un lavoro, se c'è nessun lavoro c'è nessun problema. Ma volete ancora il penultimo? Nel 2015 105.000 italiani sono immigranti. 105.000 italiani, fammelo sapere se voi siete lì, amici di Merende. 105.000 italiani sono immigrati in cerca di lavoro. Mettiamoci due panni lì e capiamo anche che è vero, sono laureati, sono voglia di lavorare, trovano lavoro, pure due si prendono già lavoro, eccetera, eccetera. Ancora un altro punto provocante, sono tutti uomini, gli uomini fanno paura di solito. E gli ormoni saranno buoni ancora questi. Però sono tutti maglioni come me, però sono problemi. Il problema affettivo si può ormai presto tardi. La figlia c'è il problema affettivo, il problema sessuale. Quindi, è integrazione con le famiglie, i nostri vanno con la famiglia, prima tutto bene. Se sono problematiche di un'ampiezza, a mio avviso, allora ricongiungersi qui alla politica deve andare un po' più avanti, più avanti, più avanti. Se no ci facciamo un punto, non lo so, succede come successo in Germania, con due l'anno, poi che ne so, se è vero o no, dopo la politica è...
No, non è vero.
Chiedo scusa, ma non c'è la mente, lo so, però male che provocazioni continue, quindi... Non potrei mettere il mascherino, ovviamente, con amore, però sono contento, non so perché.
Rispondo alla domanda.
Se ce n'è un'altra, poi facciamo
io devo, ho il treno fra quarto d'ora, scusate, ma no, volevo rispondere alla domanda rispetto alle risorse economiche. Allora, riguardo al progetto Rifugiata Casa Mia, è stato un investimento della CEI, quindi rispetto ai 35 euro dello Stato non c'entra nulla, ecco. A parte questo, che è stato un investimento, diciamo, abbastanza irrisorio, se si guarda...
Come vengono, scelte le persone che entrano in questo progetto? Cioè, non c'è
quello viene affidato...
nessun rapporto con il Ministero? Cioè con
quello viene affidato alle Caritas diocesane, quindi agli operatori che, mettendosi in se gestiscono direttamente CAS o SPRAR, ovviamente hanno beneficiari, diciamo... conosciuti, altrimenti si mettono in relazione con i sistemi di accoglienza che sono già attivati sul territorio. E dopodiché c'era un kit, oltre al rimborso dell'operatore diocesano che ovviamente si è occupato di seguire tutto il progetto, c'era un kit di integrazione, veniva chiamato così, ovvero 600 euro per tutti i 6 mesi di accoglienza, quindi 100 euro mensili che dovevano essere spesi per attività di integrazione, quindi per coprire il tirocinio piuttosto che l'acquisto di un motorino per gli spostamenti, insomma, comunque cifre abbastanza simboliche e irrisorie, anche perché poi c'è stata tutta un'attivazione delle comunità su questo fronte, cioè laddove c'era la necessità di spese maggiori o di appunto coprire spese importanti, no? Per riuscire a realizzare qualche progetto, qualche attività, ho conosciuto moltissime realtà parrocchiali dove le famiglie tutor insieme a tante altre famiglie si sono autotassate per mettere insieme le cifre, ecco, che venivano richieste per poter realizzare alcune attività.
Questi arrivano in Italia, sono comunque legali, la loro presenza è legale.
Lei sta rispondendo,
Io sto rispondendo rispetto al progetto Rifugiata Casa Mia.
Per i corridoi poi le rispondo io.
Quindi sono beneficiari che sono arrivati in Italia, hanno prima fatto i percorsi all'interno dei sistemi di accoglienza dello Stato, quindi o SPRAR o CAS. una volta usciti da quei percorsi lì, sarebbero state persone che erano per la strada o trovavano una soluzione loro alla loro vita, insomma, quindi avrebbero dovuto camminare già con le loro gambe, diciamo così, perché una volta che si ottiene il documento, tu sei tenuta ad uscire dalle strutture di accoglienza, no? Dello Stato o gestite dalla prefettura insieme agli enti locali. Quindi in questo senso qui, una volta usciti da quei sistemi di accoglienza, sono stati accolti dopo una selezione all'interno delle parrocchie e delle famiglie tramite il progetto Rifugiato Casa Mia. Quindi diciamo che i famosi 35 euro riguardano la prima accoglienza, cioè quella all'interno delle strutture SPRAR, CAS, ok? Mentre l'esperta rifugiata a casa mia è un cammino completamente diverso, ecco, non riguarda quel percorso che è caratteristico dell'approdo, no? Appena arrivano. Io scusate, ma vi devo salutare. Grazie dell'ascolto.
Se c'è qualche altro intervento, abbiamo Giuseppe Guiducci di qua, poi facciamo, come dire, una replica finale richiudendo un po' tutte le questioni.
È bellissimo sentire questa progettualità che vede, direi, l'umanità di voi che siete presenti e ci rassicurate. L'umanità, quella che stiamo perdendo, quella umanità che la politica sta perdendo, vuole rimozione di massa nelle vie, come Salvini chiaramente ha detto, no? Cacciamoli. E quindi non c'è un progetto di recupero, di pacificazione, quella che si prevede quando una buona accoglienza ci darà poi una prospettiva di pace. Noi rischiamo di avere poi dei nemici acerrimi. Quindi è stato ben detto, comunque costruire rapporti, mentre la politica ci fa rabbrividire, pensate allo ius soli, quelli che sono figli di cittadini italiani che vivono da tanti anni non riescono a essere cittadini come noi, eppure le tasse le pagano i genitori, no? E hanno contribuito allo sviluppo. Siamo ancora incerti ad accogliere questi giovani, ci vorranno bene? Cittadinanza quindi come risorsa. Poi l'ultima cosa, io mi chiedo, le pulizie di massa, è possibile ancora che la politica accetti, non reagisca? È una politica di morte, di abbandono. Sentire quello che si fa a Bergamo, sentire quelle esperienze vostre, dei corridoi umanitari per dare gioia e speranza, mi fa pensare che ancora il bene c'è. E quindi che la prospettiva è chiara, vogliamo un mondo diverso e se combattiamo qualche prospettiva c'è ancora. Grazie.
Luciano.
Ma vorrei fare un commento generale al termine di questi quattro incontri che abbiamo organizzato quest'anno della Scuola di Pace. La prima considerazione è questa: chi ha avuto la fortuna di seguire tutti e quattro gli incontri non potrà più dire io non sapevo, come fu detto durante il nazismo ad Auschwitz o nella guerra della Jugoslavia a Srebrenica o nella guerra dei grandi laghi negli anni 90 o tra Iraq e Iran negli anni 80. Chi ha seguito questi incontri oggi sa come stanno le cose. Credo che questo sia un problema molto serio, questo lo accennava. Noi oggi siamo di fronte ad un fenomeno di proporzioni gigantesche, quello che stiamo vedendo è appena la punta dell'iceberg. In questo momento ci sono nel mondo molte decine di milioni di persone a cui è stato sottratto il diritto umano fondamentale di vivere nella propria terra. E questo diritto fondamentale è stato sottratto da politiche, sto riassumendo questi quattro incontri, non sto aggiungendo nulla di mio, diciamo, ma credo sia importante farlo al termine di questi quattro incontri. E decine di milioni di persone è stato sottratto il diritto fondamentale umano di vivere nella propria terra. Ed è stato sottratto da politiche in cui il nostro paese è pienamente responsabile, i paesi ricchi e industrializzati del nord del mondo sono i principali responsabili di questo, attraverso politiche economiche, finanziarie, commerciali, attraverso il commercio delle armi, attraverso le guerre fatte fare per interposta persona, per interposta nazione in altri luoghi del mondo. Allora questo è importante perché quando il vescovo poneva delle questioni molto serie, molta gente guarda a questi immigrati come persone che potenzialmente ci possono portare via il lavoro, possono aumentare la delinquenza, possono creare problemi sociali, ci costano. Ma se invece guardassimo a queste persone come il risultato di politiche sbagliate che abbiamo fatto negli ultimi anni, e quindi guardassimo a queste persone come persone alle quali abbiamo violato il diritto fondamentale di vivere nella propria terra, allora, per usare e rubare a Giorgio un'espressione che ha usato ieri sera, noi con quello che abbiamo ascoltato questa sera, dico noi perché lo facciamo anche noi, con la Banca del Gratuito, Casa Nazareth e qui a Fano, noi stiamo facendo una politica di riduzione del danno. Cioè di fronte a questo dramma, a questa tragedia che c'è in questo momento nel mondo, noi stiamo cercando di ridurre un pochino il danno che abbiamo provocato a queste persone. Ma resta fondamentale l'altro corno del problema, e cioè fare in modo che le questioni fondamentali che hanno prodotto questa situazione siano rimosse, che le cause siano rimosse. Su questo il Papa è chiarissimo. Quando ha fatto l'intervento ai movimenti popolari pochi mesi fa, ha detto delle cose di una durezza incredibile. Ha detto proprio questo, che se noi non andiamo a mettere mano alle questioni che generano miseria, giustizia, impoverimento, noi non ne usciremo. Allora credo che sia importante, ecco, mettere insieme le cose che abbiamo ascoltato questa sera. Concludo, così non faccio Giorgio Pistolotto finale, lo faccio adesso. Questi quattro incontri della scuola di pace, che in qualche modo sono il ciclo base per noi ogni anno, non terminano qui, nel senso che noi continuiamo ad esempio a fare tantissimi incontri nelle scuole su questi temi, ma anche la scuola di pace, chi di voi ha lasciato un indirizzo, una posta elettronica, sarà avvisato, perché sicuramente durante l'anno ci sono altre occasioni in cui poter riprendere questi temi. Ecco, per noi la scuola di pace e la sala della pace sono qualcosa che, al di là dei momenti che si concretizzano in questi 4-5 incontri, poi sono un'attività che va avanti tutto l'anno, e credo sia fondamentale perché anche a Fano, termino, qualche piccolo per ora episodio preoccupante c'è stato. Ricorderete tutti i rifugiati accolti per poche settimane all'Hotel Plaza, e anche lì ci trovano colleghi. Anche in queste settimane amici siciliani mi hanno chiesto: ma cosa sta succedendo a Fano? Per il solo fatto che a Ponte Sasso si era sparsa la voce che potessero arrivare, tra l'altro, dei minori, e sembrava succedesse il primo. Ecco, quindi io credo che tenere alta l'attenzione e soprattutto diffondere l'informazione che le vere cause di questo che sta succedendo sono molto, dobbiamo guardarci molto allo specchio rispetto a quello che è stato fatto in tutti anni, credo aiuterebbe anche una maggiore disponibilità all'accoglienza, che in fondo è una piccola restituzione che cerchiamo di fare al tanto che abbiamo tolto in questi anni con politiche assolutamente sbagliate. Ecco, questo era giusto per inquadrare questo ciclo di incontri.
Grazie, grazie Luciano, che ci dà con questo appuntamento anche al 2018. Alla...
Avevo assolutamente chiuso, adesso c'è ancora conto.
No, no, ma facciamo un...
No, comunque, ancora... Ripeto, appuntamento 2018 ovviamente è confermato, ma diamo per scontato che anche durante l'anno, quindi se avete lasciato un recapito, se avete avvisati di altre iniziative, soprattutto chi ha contatti con le scuole sappia, ecco, che c'è un gruppo di persone che è disponibile ad andare a parlare nelle scuole sui temi tipici della scuola di pace: giustizia, pace, custodia del creato, cittadinanza responsabile. Quindi per noi questi sono temi quotidiani che non terminano certo stasera.
Ok, Paolo Morosso e poi Francesco Bessi per 5 minuti di replica rispetto alle considerazioni che sono uscite.
Proverò a essere molto veloce. Allora, si è detto 1.500 opera segno, ma in fondo un numero piccolo. E non vorrei però qui che equivochiamo troppo sulla piccolezza dei numeri, perché ogni problema ha il suo posto nella geografia mondiale. Allora, i numeri dell'immigrazione in Italia sono ben altri, certo, però i 1.500 che vengono corridoi umanitari sono i numeri del reinsediamento in Europa, cioè fanno parte di un'operazione diversa da quella migratoria. È la risposta dell'Italia e dell'Europa a un dramma specifico, che è quello di milioni di siriani che sono non protetti in una condizione di asilo precario, che continua a violare i loro diritti umani, e per i quali l'Europa è in teoria impegnata a offrire una protezione piena attraverso le operazioni di reinsediamento, cioè farli partire dai campi profughi dove soffrono condizioni penose per collocarli in un continente dove dovrebbero essere accolti. Ora, questo registro, che è diverso dal registro migratorio e che a noi ci interpella in modo particolare, perché ci fa dire: ma com'è possibile che l'Europa non accoglie e il Libano accoglie 1.500.000? Questa è la domanda. Beh, rispetto a questa domanda, 1.500 è un numero enorme, perché credo che nel 2016 i numeri dei reinsediamenti in Europa complessivamente sia stato, credo, di 6.000.
Sì.
6.000 su 27 paesi, perché l'Inghilterra non la calcoliamo più, 6.000 su 27 paesi, se voi ci mettete dentro 1.500 chiesa italiana, è un numero enorme. E lo vorrei dire perché altrimenti disprezziamo ciò che la Chiesa fa. Perché quando la Chiesa fa una cosa importante, non bisogna minimizzarla, fa una cosa importante, perché è un segno di contraddizione rispetto a un'Europa che ne fa 6.000. Non so se questo dà l'evidenza del numero. Poi certo che questa stessa azione, collocata non più su quel titolo, ma messa nel grande paniere dell'immigrazione, diventa un piccolo numero in ciascuna delle nostre diocesi. Però ci tenevo a precisarlo, perché mi sembra che a volte distinguere è anche un modo per capire di più. Poi il discorso sulle risorse. I corridoi umanitari sono completamente autofinanziati. Quindi sono autofinanziate le nostre missioni in Libano, il trasporto aereo in Italia e l'accoglienza. L'autofinanziamento non è solo degli enti promotori, la banca del gratuito si sta autofinanziando l'accoglienza qui, è chiaro. Ogni struttura che accoglie paga da sé l'accoglienza. Ecco, una precisazione invece sull'accoglienza pubblica. I 35, 32, 75, che poi le cifre variano, del costo di un'accoglienza nella struttura pubblica non sono soldi che vanno agli accolti. Penso che gli accolti prendono 2 euro al giorno per le piccole spese, ecco, 2,50. E questo anche, giusto per completare l'informazione, naturalmente dire che è autofinanziato significa che noi non abbiamo voluto dire armiamoci e partite, ma abbiamo voluto dire: noi chiediamo all'Europa di fare di più, vogliamo essere noi per primi a fare di più, e quindi anche dare i soldi è un modo di fare di più. Cioè, anche non pretendere che tu fai ma gli altri ti debbano finanziare è un modo di fare di più. Poi certo, accettiamo ogni aiuto, però è importante questo, perché quando io dicevo la sponsorship come proposta politica, io intendo dire proprio questo. Cioè, se c'è qualcuno, una società europea, che vuole accogliere, anche garantendo a sospese che qualcuno possa arrivare, ma perché impedirglielo? Cioè, questa è responsabilità della società, è responsabilità della comunità. Prendiamoci la libertà di farlo anche oltre i 1.500 dei due protocolli. Cioè, facciamolo fare anche, per esempio, alla madre eritrea che non vuole che il figlio faccia 3 anni di servizio militare facendo la guerra all'Etiopia in Eritrea. E se ha le possibilità, la casa, per far venire il figlio già maggiorenne, diamogli la possibilità di farlo. In questo senso volevo estendere la proposta della sponsorship. E poi, ultime due cose, poi mi taccio. Mi sembra che nell'esperienza dei corridoi umanitari c'è un grande messaggio, oltre a quello, fra virgolette, politico e a quello che viene prima di tutto, che secondo me è il messaggio evangelico. Ed è l'idea di non disprezzare la società civile, cioè di non disprezzare noi stessi. Mi spiego meglio. A Urbino, città dove io lavoro, ci sta un gruppettino di 4-5 signore, la cui più giovane ha 3 anni più di me, che vanno a fare il doposcuola ai bambini di una specie di villaggetto isolato, che tu dici a Urbino dove stanno gli stranieri che non li vedo, eppure scopri che ci stanno. E vanno a fare il doposcuola, è un doposcuola di signore di una certa età, quindi è un doposcuola dove il pazzo forte è pane e Nutella. Ma quel pane e Nutella è importante, perché da quel pane e Nutella si libera la stessa energia che porta ai corridoi umanitari, che porta all'invito a pranzo a quelli che stanno nel casa, che porta a quello spirito adozionale che è l'unico vero modo di fare l'accoglienza diffusa. Che è diffusa anche quando riguarda persone che stanno dentro un caso. È chiaro? Quindi i corridoi umanitari in fondo nascono all'inizio come il seme dell'albero, cioè quel pane e Nutella. Quindi non disprezziamo questo, e anzi il nostro compito è quello di valorizzare e sostenere ogni pane e Nutella che emerga nelle nostre città in modo spontaneo, e a quel pane e quel pesce che viene messo moltiplicarlo. Poi l'ultima questione che dicevi anche tu, cioè poi alla fine qualcuno si chiede, ma... E qui non sto più parlando dei corridoi umanitari e torno al tema più generale, ma se tanti poi ragazzi verranno rifiutati alla protezione e avranno un ordine di rimpatrio e dovranno essere espulsi, allora magari dopo 2 anni che stanno in Italia o dopo 1 anno che sono arrivati, e poi non si riuscirà a espellerli e quindi rimarranno come fantasmi senza documenti, perché su 100 espulsioni poi se ne realizzano 10, va bene? Ora, che fare di tutto questo? Io credo che quello che noi dobbiamo iniziare a sperare e a chiedere è che in Italia si arrivi a capire che quando una persona si inserisce, e inserirsi non è solo merito suo, inserirsi dipende da noi, perché se io accolgo una persona in un CAS dove non si fa niente tutto il giorno, quella persona sicuramente andrà a chiedere l'elemosina al supermercato 6 mesi dopo o anche 2 settimane dopo. Mentre invece se io la inserisco in una costruzione di accoglienza per cui gli do delle abilità che lui ha già, ma sono impedite dal fatto che non parla italiano, dal fatto che è straniero, che si trova qui spaesato, ecco, se io gli do questo, io gli do delle armi per inserirsi. E allora quello che davvero io spero per il futuro e che tutti noi dovremmo chiedere e sperare a qualunque governo ci sarà in futuro, creiamo dei meccanismi di regolarizzazione. Se arriva qui in Italia un perseguitato che è stato torturato, che rischia la morte, io lo accolgo comunque anche se è un mezzo delinquente, non posso scegliere, non posso dirgli ti hanno torturato e messo in antipatico, va bene? Invece se viene un ivoriano, che sicuramente la Commissione gli dirà che non ha diritto all'asilo, ma quell'ivoriano mi impara l'italiano, mi fa volontariato, lavora e lavora bene con passione, ha la vivacità di studiare, ma perché io dopo 2 anni lo devo mandare via? Io credo che siamo di fronte a una grande sfida che deve coniugare ragionevolezza e umanità. E questo davvero aiutiamoci tutti a chiederlo, perché su questo si gioca il futuro della società dell'immigrazione in Italia. Questo è quello. Funziona. Se funziona, funziona.
Francesco.
Allora, d'accordo con praticamente tutto quello che ho sentito, no? E il mio ragionamento sull'opera segno voleva andare proprio in quella direzione, no? Essere opera segno per la Caritas è, vuol dire, uno slogan fondamentale. Io quasi giustificavo di avere numeri troppo grandi nella percentuale.
Sì, sì.
Perché invece è proprio il ragionamento sui numeri è un ragionamento molto importante, no? e quello che facevo, la riflessione che facevo mentre parlava era di dire, vedete come a seconda di come raccontiamo i numeri cambiano senso. I numeri hanno questa grossa pericolo di dire, beh, le cose sono così. Beh, non è vero. Dipende sempre cosa gli metti in parte. Il numero certo è un dato oggettivo, ma dipende come lo narri, come lo racconti. E allora in questo senso mi provavo a prendere qualche spunto, perché ce l'ha fatto veramente, ci ha dato conto di quello che provavo anch'io a dire, che il tema è un tema complesso. L'unica cosa con cui non dobbiamo affrontare questo tema è con un'attitudine da slogan. Il tema è difficile e credo che la Caritas di Bergamo, quando ha provato ad intitolare la sua campagna pubblicitaria Storie in pausa, ha voluto dire: io non voglio vendere cipolle a nessuno, non voglio dire guardate come siamo bravi, no, le storie sono in pausa e questo è un problema. Il modello di accoglienza che in cui stiamo giocando è complesso. Non esiste nessuno che ha la bacchetta magica per risolvere i problemi. Ma dobbiamo abitare dentro questa complessità. Dobbiamo starci dentro, sbagliando, provando, però cercando anche di ripartire in questa complessità difendendo quei valori e quelle attenzioni che ci sembrano vitali. E quindi la narrazione fa davvero la differenza. Certo, non bastano 4 foto e 2 video per fare la narrazione, no? La narrazione è una cosa molto più complicata. Ma riguardo alla narrazione potrei dirvi, che ne so, perché il tema lì era più diretto all'impatto politico. E anche noi abbiamo avuto un ponte occupato per evitare che il convoglio che portava i 15 richiedenti asilo nel paese passasse e la polizia ha dovuto, come dire, costruirlo come un cordone militare, dopodiché sarebbe stata una violazione grave della legge se avessero impedito di farlo passare. Abbiamo avuto anche questa storia, 2 anni fa. Però, come abbiamo avuto richiedenti asilo che scendevano in strada e bloccavano la provinciale perché rivendicavano i propri diritti, come abbiamo avuto poco tempo fa stavolta richiedenti asilo sgomberati dal centro perché volevano il permesso di soggiorno. Questo almeno ci confortava, diciamo, non si lamentavano di noi almeno. Però comunque la situazione c'era, le difficoltà ci sono. Però potrei invece anche raccontare di come, non so, adesso non so se non andatelo a dire in giro, non so se si può dire, però come un richiedente asilo che ha perso in appello, quindi irregolare, è stato accolto in casa di un sindaco di un paese della Lega, e questo mi mandava la foto contento di lui che stringeva la mano a Salvini dicendo il mio amico Salvini. Oppure di come il sindaco della Lega che deve fare il gazebo 20 giorni quando arriva il centro di accoglienza nel paese, lo deve fare, una settimana dopo ti chiama e ti dice, beh allora, adesso che sono qui facciamogli fare qualcosa, se no non c'è niente da fare. E allora comincia il protocollo di volontariato col comune, e allora comincia a metterti a disposizione la biblioteca per fare la scuola italiano. E io racconto, non so se è qui, se anche da voi è così, ma da noi un po' si dice, il bergamasco dice, ah, io i neri non li sopporto, sto leggero, ma non è esattamente detto così. E tu gli dici, ma come, ma se la mattina al bar a bere un bianco ti vedo con quelli lì che sono dell'Africa, ah ma no, ma quelli lì sono miei amici, loro sono bravi. Quindi io ce l'ho con i neri, ma non quelli che conosco io, perché quelli lì sono bravi. Quindi l'idea della relazione va esattamente in questa ottica. Cioè, che mi spaventa è far diventare
la migrazione è un'idea. E allora in questo senso mi fanno paura tanto quelli che sono contrari alla migrazione per partito preso, ma allo stesso modo mi fanno un po' paura anche quelli che sono favorevoli a tutti i costi senza vedere la complessità di questo tema. Perché in questo modo noi non stiamo facendo, noi stiamo facendo ideologia e non siamo davanti ad un referendum in cui si può dire sì o no. E abbiamo visto che anche l'ultima tornata, proprio mettendola così, sì o no, è stata un po' più complicata. Non facciamo lo stesso errore con l'immigrazione. Non si tratta di dire sì a tutti i costi e no a tutti i costi, ma di vivere in maniera intelligente, umana, responsabile, una questione complessa. Complessa perché non vale il futuro del nostro paese, complessa perché ci sono, abbiamo davanti fratelli e sorelle, storie, mondi, vite. Complessa perché c'è tutto un panorama internazionale con le sue politiche internazionali. E quindi abitare le cose complesse è difficile. Però non possiamo neanche scappare per dire è complesso, certo. Quindi quello che mi fa paura, e chiudo su questo, è un po' la narrazione. Certo, ovvio che poi dobbiamo essere sicuri che le cooperative che lavorino con noi lavorino bene, e allora noi abbiamo fatto un manuale operativo in cui diciamo virgola per virgola che cosa bisogna fare, che cosa non bisogna fare, c'è la carta della buona accoglienza, ma quello sì, tutto d'accordo. Quello che mi fa davvero paura è un po' il ritorno di quello che lei ha chiamato la destra, ma che io potrei chiamare un po' di un ritorno del nazionalismo. Stanno ritornando anche dei simboli, proprio le scritte, cioè la scritta nazionalista. Ed è esattamente quella guerra dei poveri di cui lei diceva. Ed è l'introdurre questi pronomi che a me fanno sempre allungare le orecchie, non quando li sento dagli altri, quando li dico io, che sono noi e loro, nostro e loro. Quando io mi accorgo che io li uso, non che gli altri li usano, ma che io li uso, a me si drizzano le orecchie. Certo che come Caritas dobbiamo essere capaci di stare su tutto il pezzo della povertà, non perché adesso abbiamo 1300 richiedenti asilo a Bergamo, smettiamo di fare il fondo famiglia e lavoro. Però non entriamo nell'ottica noi e loro. E non facciamo un racconto noi e loro. Noi in questi giorni stiamo chiudendo il bilancio sociale come tutti, ok? E abbiamo detto, ma mettiamo la percentuale degli italiani a cui abbiamo elargito, dei soldi che abbiamo elargito agli italiani con l'aiuto dei centri di ascolto. Ci farebbe comodo perché sono quasi duplicati rispetto all'anno scorso. Ma è un dato che vogliamo dare? Perché altrimenti anche noi entriamo nell'ottica noi e loro. E ci difendiamo nei confronti della Lega che ci ha attaccato poco tempo fa dicendo ecco i soldi lì, li date solo per loro e non per noi. Ecco, non entriamo in quest'ottica, secondo me, perché altrimenti fomentiamo in un'altra maniera. I poveri sono poveri, bianchi, rossi, e come Chiesa dobbiamo essere capaci a non chiudere la porta in faccia al povero che viene a bussare. Al malcapitato, per tornare all'immagine a cui ho iniziato, che incontriamo scendendo da Gerusalemme a Gerico, che sia bianco, giallo, rosso, richiedente asilo, prostituta, senza fissa dimora, non importa. Così non creiamo guerra tra poveri, penso, se anche noi ce l'abbiamo un po' in testa.
Grazie. Due considerazioni finali, tutto molto interessante, ma il tema è certamente molto complesso e credo che stasera abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione. Allora, io dico questo, se noi vogliamo segmentare la filiera, consentitemi questa parolaccia, dell'accoglienza, dobbiamo dividerla in due pezzi. C'è il primo pezzo in cui il migrante entra in Italia e aspetta, fa tutte le domande di essere un rifugiato, di accoglienza, di quant'altro, e aspetta finché non sa di che morte deve morire. Cioè, diciamo, il pronunciamento di quelle che sono le autorità italiane. Poi c'è il secondo pezzo della filiera, che è tutto quello che viene dopo. Allora, tutte le risorse del nostro paese sono indirizzate al primo pezzo. Praticamente il sistema di accoglienza viene finanziato in quanto sistema di accoglienza. Perché? Perché nel momento in cui gli organi preposti si pronunciano e dicono: tu sei rifugiato, tu sei sussidiario, tu sei umanitario, benissimo, tu sei diniegato, da quel momento in poi cessa sostanzialmente il servizio di protezione nazionale, quindi cessano le risorse. Dopodiché, come dire, il problema però non si risolve, perché c'è tutto il dopo. C'è un'altra considerazione da fare in questo, cioè che non tutte le cooperative sono come quelle che segue direttamente Caritas, che comunque Caritas coordina. Ci sono delle cooperative in cui questo pezzo è un parcheggio. È un parcheggio. Questi ragazzi vengono sostanzialmente tenuti in attesa dei pronunciamenti. Ed è un parcheggio che non risolve il problema, perché poi, come diceva il vescovo, ci ritroviamo al parcheggio del Foro Boario a chiedere l'elemosina e a fare tutte quelle altre cose. Allora, il problema, secondo me, va posto anche, alla luce anche delle considerazioni che facevano loro, andando a redistribuire queste risorse. Io ho provato nel mio piccolo, ma ovviamente con nessun tipo di successo, a dire: i 35 euro per il primo pezzo della filiera, benissimo, perché bisogna accoglierli, perché è importante salvarli, perché sennò si affogano, però di questi 35, un euro, quindi 34 rimangono al sistema dello strade e delle cooperative, un euro destiniamolo ad un fondo per il post servizio di protezione, perché poi c'è tutto il problema dell'interazione o integrazione che vogliamo chiamare, piuttosto che c'è il problema dell'accoglienza, che oggi è completamente affidata alla buona volontà di qualche associazione, di qualche privato, di qualche ente. Allora, perché non possiamo porre questo problema? Che poi con il contesto della sponsorship, quindi delle famiglie che si mettono in gioco, del volontariato, diventa un moltiplicatore fondamentale. Questo ovviamente io, come dire, l'ho fatto nel mio piccolo, sul privato, sulla parte istituzionale, ovviamente non rappresento nessuno, però tutte le porte chiuse, un euro, va bene anche mezzo euro. Ho fatto dei calcoli che con mezzo euro dei 35 che girano sul primo pezzo della filiera, abbondantemente si potrebbe trovare una soluzione di sbocco alla gran parte di coloro che poi si ritrovano, perché aveva ragione Paolo, cioè io qui ho gli ultimi dati. Allora, il 7% sono i rifugiati, il 13% sono i sussidiari, il 24% sono gli umanitari, il 57% sono i diniegati. Per cui il problema dei diniegati, o comunque di coloro che hanno avuto una qualche sistema di protezione che poi non gli viene rinnovata, esploderà in maniera deflagrante rispetto a questa situazione. Allora, perché non proviamo, come fanno altri paesi, come ad esempio fa la Germania, a dire: guardiamo un po' più a lungo, e cioè non ci preoccupiamo soltanto di accoglierli finché non sanno di che morte morire, e proviamo ad investire anche sulla parte successiva, sul pezzo successivo della filiera. Seconda considerazione, poi chiudo perché so che dobbiamo chiudere. Allora, il problema dei soldi che diamo agli stranieri, e qui Paolo l'ha detto, allora i 35 euro non vanno agli stranieri, vanno agli italiani. I 35 euro sono un volano keynesiano di sviluppo. Allora, io ho conosciuto la comunità di Lunano, allora, in una comunità piccola, perché Lunano è un paese piccolo, i 35 euro servono a dare i soldi al fornaio di Lunano, a chi a Lunano deve affittare degli appartamenti, a dare lavoro ai giovani di Lunano. Francesco, ho tirato giù una sua intervista del 31 di gennaio, ce l'ho qua, e diceva: la cooperativa Rua sta dando lavoro ad una generazione di bergamaschi, perché chiaramente i numeri loro sono molto più importanti, così come a tutta una serie di insegnanti di italiano, a tutta una serie, per cui soltanto questi 2,5 euro del pocket money vanno all'estero. Io penso che questo in qualche modo possa e debba non dico convincere, però in qualche modo mitigare quelle che sono le obiezioni da parte di chi dice ma 35 euro gli stranieri quando ci sono degli italiani che hanno dei problemi. Comunque il tema è complessissimo, lo sappiamo, tutto molto interessante.